Prima Giovanni capitolo 1 dal verso 5 al verso 10. Questo è il messaggio che abbiamo udito da Lui, dalla parola fatta carne, da Cristo, e che vi annunciamo. Dio è luce e in Lui non ci sono tenebre. Se diciamo che abbiamo comunione con Lui e camminiamo nelle tenebre, noi mentiamo e non mettiamo in pratica la verità, ma se camminiamo nella luce come Egli è nella luce, abbiamo comunione l'uno con l'altro e il sangue di Gesù, suo Figlio, ci purifica da ogni peccato. Se diciamo di essere senza peccato, inganniamo noi stessi e la verità non è in noi. Se confessiamo i nostri peccati, Egli è fedele e giusto da perdonarci i peccati e purificarci da ogni iniquità. Se diciamo di non aver peccato, lo facciamo bugiardo e la sua parola non è in noi. Chi ha seguito fin dall'inizio questa serie di predicazioni sulla prima lettera di Giovanni ricorderà che nell'introdurla vi ho detto che uno degli scopi di Giovanni nello scrivere è stato ed è per noi oggi quello di fornire ai destinatari e a noi che oggi leggiamo gli strumenti affinché avessero la vera conoscenza di Dio e la certezza sullo stato della loro anima, sulla loro condizione dinanzi a Dio. Quindi ricordiamoci, non perdiamo di vista che uno degli scopi per i quali Giovanni scrive è affinché, come si esprime al capitolo 3, i cuori dei credenti fossero sicuri dinanzi a Dio. Così conosceremo che siamo nella verità e renderemo sicuri i nostri cuori davanti a Dio. Questo è uno degli scopi generali dell'Epistola. E quello che ho letto ancora una volta questa mattina nei versi 7 e 9 serve proprio a questo scopo, a darci certezza, ad alimentare la nostra sicurezza dinanzi a Dio. Lasciate che vi ricordi brevemente le cose che sono state dette nei primi 5 versi, nei primi 4 versi di questo capitolo. Giovanni ha concentrato il fuoco del suo annuncio sul contenuto del messaggio predicato dagli apostoli: Cristo, vero Dio, fatto carne, lo scopo primario della predicazione cristiana, annunciare Cristo, il Figlio di Dio incarnato, affinché chiunque crede in Lui possa avere comunione col Padre e col Figlio ed essere introdotto nella comunione dei santi, nella comunione cristiana, e questo possa generare e produrre la vera gioia, la gioia completa. Poi nella seconda parte abbiamo visto che Giovanni cerca di rimuovere le difficoltà che compromettono la comunione con Dio, e per farlo insegna sulla natura santa di Dio: Dio è luce, in Lui non ci sono tenebre alcune, sottolineando che questo è il messaggio che è stato ascoltato dagli apostoli da parte di Cristo. E poi egli parla delle cose, degli errori intorno alla dottrina del peccato, che allontanano, impediscono, disturbano e molte volte rendono impossibile la comunione dei cristiani con Dio. Versi 6, 8 e 10 parlano di questo. E poi vi ricorderete che abbiamo cominciato a dire che ci sono cose che noi dobbiamo fare affinché possiamo essere in comunione con Dio e per coltivare, approfondire la nostra comunione con Dio. Camminare nella luce, e poi l'ultima volta abbiamo visto che dobbiamo confessare i nostri peccati, che, vi ricordo, non significa semplicemente raccontarli, dirli o enumerarli, ma significa dire dei nostri peccati ciò che Dio dice di essi. Chiamarli come Dio li chiama, considerarli come Dio li considera. Ora, c'è una domanda che qualcuno potrebbe porsi, che noi dobbiamo porci. E la domanda, per concludere l'esposizione dell'insegnamento di questo capitolo, è questa qui. Basta e sufficiente confessare spontaneamente, sinceramente e completamente, come vi ho detto due domeniche fa, i nostri peccati? È sufficiente confessare anche nel modo giusto i nostri peccati per essere certi del nostro perdono? In altre parole, qualcuno potrebbe dire: io mi sono esaminato a fondo, sinceramente, e sono riuscito a vedere molti dei miei peccati. Ho coscienza che non li ho visti tutti, ma ne ho visti tanti e ho imparato a considerarli, a chiamarli come Dio li considera, come Dio li chiama. Adesso, più di prima, meglio di prima, conosco, comprendo, accetto la dottrina cristiana, la dottrina biblica del peccato, però non sono ancora certo, non sono ancora sicuro di essere perdonato, non ho la sicurezza incrollabile che il mio peccato è stato rimosso dalla presenza di Dio. Perché? La correttezza dottrinale non è sufficiente? La mia confessione del peccato, la mia omologazione del peccato non è sufficiente, non basta? La mia sincerità non è una buona garanzia? Qualcuno può dire: io credo le cose giuste intorno al peccato, l'ho confessato, sono sincero, però mi manca questa certezza incrollabile che i miei peccati sono stati cancellati, sono stati dissipati, non ci sono, sono stati rimossi. Perché? Ora, fratelli, questa mattina cercherò di concentrarmi su questo, parlandovi del perdono dei peccati. E bisogna comprendere che la certezza del nostro perdono è la sicurezza che ci troviamo in uno stato di grazia davanti a Dio, che siamo stati perdonati, che siamo stati salvati. Non procedono né dalla correttezza dottrinale, né dalla confessione in sé, e nemmeno la sincerità della nostra professione di fede forniscono un fondamento sicuro. E queste cose non possono darci la certezza del perdono e della purificazione del peccato. Io spero di essere sempre più chiaro man mano che vi esporrò queste cose. Questo è quello che vi voglio dire. Certamente una sincera confessione, certamente una conoscenza precisa della dottrina, certamente tutte queste cose giovano, contribuiscono, alimentano la piena certezza di fede, ma la sicurezza che il nostro cuore può giungere a possedere di essere stati perdonati e liberati dalla colpa e dalla contaminazione dei nostri peccati, fratelli, la certezza, la sicurezza non deve fondarsi e poggiare su qualcosa che noi abbiamo fatto, su qualcosa che è dentro di noi, la nostra sincerità, la nostra confessione, la nostra conoscenza della dottrina, la nostra certezza piuttosto deve fondarsi su ciò che Dio è e su ciò che Dio ha fatto per noi, donando il suo Figlio per chiunque crede in Lui. Questo è esattamente ciò che Giovanni insegna nel verso 7 e nel verso 9, quando dice: il sangue di Gesù, suo Figlio, ci purifica da ogni peccato. E quando dice che Egli è fedele e giusto da perdonarci i peccati e purificarci da ogni iniquità. Questo. Cercherò di essere sintetico, breve e di dire le cose più importanti di quelle che ho annotato sui miei appunti. La prima cosa, fratelli, che dobbiamo notare è questa. Rileggiamo questi due versi, fratelli, il verso 7 e il verso 9, sui quali ci concentreremo. Giovanni dice: se camminiamo nella luce come Egli è nella luce, abbiamo comunione l'uno con l'altro e il sangue di Gesù ci purifica da ogni peccato. Cosa significa? Che il peccato, quando è in noi, ci rende impuri. E una persona che è impura a causa del peccato non può avere comunione con Dio. Questa è una delle cose che Giovanni dice intorno al peccato. Il peccato contamina, sporca, insudicia la natura umana. L'uomo è sporcato, insudicio di peccato. E quando, per avere comunione con Dio, questa sporcizia deve essere tolta. Seconda cosa, lo vediamo nel verso 9, se confessiamo i nostri peccati, Egli è fedele e giusto da perdonarci i peccati e purificarci da ogni iniquità. Ancora una volta troviamo il termine purificarci, ma troviamo anche un'altra parola: perdonarci i peccati. Chi deve essere perdonato? Colui che è colpevole. Allora il peccato, almeno in questi due versi, osserviamo che ha due effetti su chi lo commette: li insudicia, li sporca e li rende colpevoli. Li rende bisognosi quindi di una duplice opera: la purificazione e anche l'allontanamento della colpa, la giustificazione. Ora, fratelli, questo è in sostanza la prima cosa che vi voglio dire, che non possiamo avere comunione con Dio se la colpa e la contaminazione del nostro peccato non vengono prima rimossi. Fino a quando siamo colpevoli e contaminati dal peccato, non è possibile avere comunione con Dio. Assolutamente. Un uomo coperto dei suoi peccati e contaminato a causa del peccato suscita un duplice sentimento in Dio. Mi permettete di usare questa parola? Un sentimento di rifiuto e, se mi permettete, di ribrezzo, per il quale Egli lo allontana da lui e si allontana da quella persona, si guarda da un'altra parte, volge il suo sguardo lontano da quell'uomo. Questo è uno degli aspetti, ma ce n'è un altro aspetto. L'altro sentimento è quello che Egli corre incontro a quell'uomo per un'altra ragione: per distruggerlo, perché Egli lo vede colpevole. E se va incontro a quest'uomo, non ci va come il padre del figlio prodigo, allargando le braccia. L'uomo, pieno del suo peccato, riceve, deve aspettarsi che Dio arrivi verso di lui per distruggerlo. Questo è il pensiero che troviamo nel Salmo secondo. L'uomo che si trova colpevole, che offende Dio nella sua giustizia, suscita il sentimento di Dio, provoca il sentimento dell'ira di Dio e anche del ribrezzo, della repulsione. Lasciate che vi legga semplicemente due versi. Il Signore è il Dio misericordioso e pietoso, Esodo 34:7, lento all'ira, ricco in bontà e fedeltà, che conserva la sua bontà fino alla millesima generazione, che perdona l'iniquità, la trasgressione e il peccato, ma non terrà il colpevole per innocente, che punisce l'iniquità dei padri sopra i figli e sopra i figli dei figli fino alla terza e alla quarta generazione. L'uomo colpevole deve essere punito da Dio. Un altro verso tremendo nel libro del profeta Naum, capitolo 1, verso 3, il Signore è lento all'ira ed è molto potente, ma non lascia il colpevole impunito. Non lascia il colpevole impunito. La perfetta giustizia di Dio è la perfetta santità di Dio. Se leggete il libro del Levitico, troverete che, ho fatto una ricerca, grazie a Dio per i computer, si fa molto prima oggi, ho fatto una ricerca, il termine impuro in tutta la Bibbia è usato 250 volte, nel solo libro del Levitico è usato 132 volte, più della metà. Perciò se vogliamo imparare qualcosa intorno alla purezza e l'impurità, almeno come concetto, dobbiamo leggere quel libro e studiarlo. Al capitolo 5 del libro del Levitico, vi leggerò solo un paio di versi, dice: quando uno, anche senza saperlo, avrà toccato qualcosa di impuro, come il cadavere di una bestia selvatica impura, di un animale domestico impuro, di un rettile impuro, rimarrà egli stesso impuro e colpevole. Vedete, i due aspetti del peccato li troviamo, i due effetti. Impuro e colpevole, quando uno, anche senza saperlo, avrà toccato un'impurità umana, qualunque di quelle impurità che rendono l'uomo impuro, appena viene a saperlo, diventa colpevole. Ora, fratelli, per questa ragione noi troviamo che nel libro dei Salmi, quando Davide prega, egli chiede di essere liberato dalla colpa e di essere purificato. Salmo 32, davanti a te ho ammesso il mio peccato, non ho taciuto la mia iniquità, confesserò le mie trasgressioni al Signore, tu hai perdonato l'iniquità del mio peccato. E il Salmo 51, abbi pietà di me, o Dio, per la tua bontà, nella tua grande misericordia, cancella i miei misfatti, lavami dalle mie iniquità, purificami dal mio peccato. Lo riconosco le mie colpe, il mio peccato è sempre davanti a me. Quindi, cercando di capire quello che Giovanni dice intorno al peccato, non possiamo fare a meno di avvertire tutta la nostra impotenza e la disperazione della nostra condizione. Il peccato ci rende impuri, il peccato ci rende colpevoli. Come possiamo essere puri? Come possiamo essere liberati? Dobbiamo pregare, dobbiamo confessare i nostri peccati, ma come possiamo sperare che questi ostacoli siano rimossi? Fratelli, le nostre preghiere più ferventi, la nostra confessione più sincera, le nostre lacrime di pentimento più calde e amare, non hanno il potere di allontanare da noi la colpa del peccato. Non hanno il potere di purificarci. Potranno queste cose lavare la macchia, la contaminazione del peccato? No. Questo è quello che impariamo prima di tutto da questo verso. Ma Giovanni ci dice che è possibile essere perdonati ed essere purificati. Questo è il messaggio. La morte di Gesù Cristo è il metodo stabilito da Dio affinché la colpa e la contaminazione a causa dei nostri peccati fossero rimosse. Giovanni dice: il sangue di Gesù, suo figlio, ci purifica da ogni peccato. Dovremmo pesare sul bilancino ogni parola di questo verso. Il sangue di Gesù, suo figlio, il sangue di Gesù, l'umanità di Cristo, suo figlio, la divinità di Cristo, ci purifica da ogni peccato, ci purifica da tutti i peccati, da qualsiasi peccato, da qualunque peccato. E quello che dobbiamo comprendere questa mattina è che il perdono del peccato e la purificazione sono l'effetto della morte di Cristo. Quando si parla di sangue, del sangue di Cristo nel Nuovo Testamento, ci si riferisce infallibilmente alla sua opera compiuta alla croce del Golgota, alla sua morte sul Calvario, alla sua morte sostitutiva e al suo sacrificio come espiazione del peccato e propiziazione di Dio. Ogni volta, molte volte sentiamo parlare del sangue di Gesù in modo superstizioso o improprio. L'avrete sentito? E molti considerano il sangue di Gesù come il sangue di San Gennaro, qualcosa che è a parte della sua persona, della sua opera, che è conservato in un'ampolla che deve essere asperso o che ha una certa virtù salvifica in sé. Fratelli, il sangue di Cristo era sangue umano in tutto e per tutto, formato degli stessi elementi del nostro sangue. Se qualcuno venisse a dirmi che è stato sotto la croce e ha raccolto il sangue di Cristo, non sarebbe quel sangue fisico che avrebbe il potere di salvare alcuni. Alcuni usano la formula il sangue di Gesù come una specie di scaccia spiriti, no? Non mi dite che non l'avete sentito. Mettiti sotto il sangue di Cristo, espressioni di questo genere, che starebbero molto meglio in bocca ai nostri amici superstiziosi cattolici romani piuttosto che a dei cristiani di fede evangelica. No, fratelli, quando si parla del sangue di Cristo ci si riferisce nel Nuovo Testamento alla sua morte in croce. L'efficacia del sangue di Cristo è quella dell'espiazione che ha compiuto soffrendo al posto degli eletti di Dio, affinché fossero liberati dalla colpa e purificati dalla contaminazione dei loro peccati. Il sangue di Cristo è quello dell'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo, che morendo ha suggellato il nuovo patto, il patto della grazia. E anche quando Gesù parla del mangiare la sua carne e bere il suo sangue, Gesù non si riferisce agli elementi della cena, Gesù si riferisce alla fede nel suo sacrificio espiatorio. Adesso ci accosteremo alla cena del Signore, permettetemi una parentesi. Noi crediamo nella grande efficacia e nel grande valore di questa celebrazione, perché è un ordinamento del Signore. Ma noi non crediamo che mangiare il pane e bere il vino possa trasformare un peccatore in un santo. Noi non crediamo che mangiare il pane e bere il vino abbia efficacia per coloro che non hanno la fede in Cristo. Ciascuno di noi consideri questa cosa, oggi in particolare. Fratelli, dovremmo studiare il libro degli Ebrei, l'Epistola agli Ebrei, per comprendere più profondamente questi concetti, il valore del sacrificio di Cristo. Ma lasciate che vi legga solo alcuni versi dall'Epistola agli Ebrei. Per esempio, nel capitolo 7, dove si parla del sacerdozio di Melchisedec e poi del sacerdozio di Cristo, e viene messo in paragone con il sacerdozio dei Leviti. E lo scrittore agli Ebrei dice: quelli, parlando dei sacerdoti levitici, sono stati fatti sacerdoti in gran numero perché la morte impediva loro di durare. Egli invece, Cristo, poiché rimane in eterno, ha un sacerdozio che non si trasmette. Perciò egli può salvare perfettamente, appieno, quelli che per mezzo di lui si avvicinano a Dio, dal momento che egli vive sempre per intercedere per loro. Infatti, a noi era necessario un sommo sacerdote come quello, santo, innocente, immacolato, separato dai peccatori ed elevato al di sopra dei cieli, il quale non ha bisogno di offrire sacrifici come gli altri sommi sacerdoti, prima per i propri peccati e poi per quelli del popolo, poiché egli ha fatto questo una volta per sempre, quando ha offerto se stesso. Cosa dicono questi versi? Che l'offerta di Cristo, il sacrificio di Cristo, il sangue di Cristo al Calvario, in quell'occasione, ha avuto il valore di acquistare coloro per i quali era stato designato avanti la fondazione del mondo, gli eletti di Dio, quelli che il Padre gli aveva dato. Il sangue suo è il sangue del patto, come Gesù stesso dice quando istituisce la Santa Cena, sparso per molti per il perdono dei peccati. Questo è il mio sangue, il sangue del patto, sparso per molti per il perdono dei peccati. E nel Nuovo Testamento questo è l'insegnamento centrale. Il sacrificio di Gesù ha avuto il valore dell'acquisto, della redenzione del suo popolo. Sono giustificati gratuitamente per la sua grazia mediante la redenzione che in Cristo Gesù Dio lo ha prestabilito come sacrificio propiziatorio mediante la fede nel suo sangue. Ancora una volta, la fiducia del valore sostitutivo della morte di Gesù, essendo ora giustificati per il suo sangue. Ancora Romani 5:9, saremo per mezzo di lui salvati dall'ira. Efesini 1:7, in lui abbiamo la redenzione, mediante il suo sangue, il perdono dei peccati. Tito 2:14, egli ha dato se stesso per noi, per riscattarci da ogni iniquità e purificarsi un popolo che gli appartenga. Il sangue di Gesù ci purifica ed elimina la nostra colpa. Credo che ricorderete ancora il messaggio del fratello Randy Pizzino nel giorno che abbiamo avuto la nostra riunione al CEFPAS, il 19 novembre scorso. Se ricordo bene, egli predicò su Ebrei 10 e ci esortò ad avvicinarci a Dio con un cuore sincero e con piena certezza di fede, avendo i cuori aspersi di quell'aspersione che li purifica da una cattiva coscienza. Cos'è questa aspersione? Se non il sangue versato alla croce del Golgota, il sacrificio di Cristo applicato alla nostra vita, la fede in quel sacrificio, il perdono dei peccati e la purificazione sono l'effetto della morte di Cristo. Questo intende dire Giovanni quando dice che è il sangue di Gesù che ci purifica da ogni peccato. E inoltre, fratelli, c'è un altro pensiero in questo verso, ed è il seguente. Se osservate attentamente insieme a me, questo verso non parla tanto, certamente il principio è quello, il sangue di Gesù che ha compiuto l'espiazione, ma il pensiero principale di questo verso non è quello di l'espiazione una volta per sempre compiuta al Golgota, ma è un altro, l'effetto purificatorio del sangue di Cristo nella vita quotidiana del credente. Presente indicativo, presente continuo, dice così: il sangue di Gesù continua a purificarci da ogni peccato. Se camminiamo nella luce, quindi questo verso non si riferisce a tutti gli uomini, assolutamente, si riferisce solo a quelli che camminano nella luce, a quelli che sono stati trasportati dal regno delle tenebre al regno della luce. Se camminiamo nella luce, quindi per i cristiani nati di nuovo, i salvati, se camminiamo nella luce, come Egli è nella luce, abbiamo comunione l'uno con l'altro e il sangue di Gesù continua a purificarci da ogni peccato. Questo è l'effetto quotidiano, continuo del sangue di Cristo per coloro che sono stati salvati. Fratelli, questo è il punto. Ciascuno di noi che ha pregato questa mattina ha riconosciuto che continuiamo a commettere peccati. Ma il sangue di Gesù ha un effetto quotidiano per noi che camminiamo nella luce. Continua a purificarci, continua ad eliminare la contaminazione e la colpevolezza del nostro peccato. Ma adesso giungo al centro di quello che questa mattina vi devo dire, ed è questo. Lo troviamo nel verso 9, che la volta scorsa abbiamo cominciato a esaminare parlando della confessione. Se confessiamo i nostri peccati, Egli, Dio, il Padre, è fedele e giusto da perdonarci i peccati e purificarci da ogni iniquità. E questo è il verso che ci può dare grande conforto, e questo è il verso che può abbondantemente alimentare e nutrire la nostra speranza per spingerci verso la piena certezza di fede e a rendere sicuri i nostri cuori davanti a Dio. Ci sono due pensieri contenuti in questo verso che cercherò di spiegarvi molto velocemente, ma spero anche con forza e chiaramente. Primo, la confessione dei nostri peccati, l'omologazione dei nostri peccati è necessaria, ma non è il fondamento della purificazione e del perdono. Il perdono, fratelli, non è qualcosa che noi otteniamo perché noi facciamo qualcosa. Mi sono spiegato? Il perdono non è qualcosa che possiamo conquistare facendo qualcosa bene, sia pure un atto così spirituale come quello della confessione del peccato, di cui abbiamo parlato la volta scorsa. No, e poi no. Se confessiamo i nostri peccati è certamente una condizione, ma non è il fondamento, non è la base Non è ciò su cui dobbiamo appoggiarci per essere certi che siamo stati perdonati. Il perdono, prima di tutto da questo verso comprendiamo che è un atto divino. Egli è fedele e giusto da perdonarci. Sapete cosa significa questa parola perdonarci? Letteralmente questo termine significa allontanare da noi. Egli è fedele e giusto da allontanare da noi i nostri peccati. E guardate che questo termine ha un bellissimo corrispondente nel Salmo 103. Come il Levante lontano dal ponente, così egli ha allontanato da noi le nostre trasgressioni. E questo ciò a cui Giovanni sta pensando. Egli è fedele, vedete, chi può perdonare? Chi è colui che perdona? Chi è colui che allontana i peccati? È Dio che prende le nostre colpe e, per usare un'altra immagine biblica, le getta nel fondo del mare. Oppure, come dice Isaia, li getta dietro alle sue spalle. Dio, solo Dio, il perdono è un atto di Dio, divino. Non è la nostra confessione, quindi, il fondamento per la nostra certezza. In altre parole, confessare sinceramente i nostri peccati, confessarli completamente, senza nascondere nulla, confessarli spontaneamente, di per sé non ha valore se non c'è la fede in Cristo, solo Cristo. Dove lo trovi questo pensiero, fratello, in questo verso? Ve lo faccio vedere. È la fede negli attributi di Dio che ci può dare la certezza. Ragionate un momento insieme a me. Il verso 9 è un po' strano. Mi permettete questa parola? Un po' strano secondo il modo di pensare comune, evangelico pure. Perché noi non l'avremmo scritto così. Noi avremmo scritto così: se confessiamo i nostri peccati, egli è misericordioso e buono da perdonarci. Non avremmo scritto che Dio è fedele ed è giusto da perdonarci. Ditemi un po', se quando io penso alla fedeltà di Dio, penso alla conformità a fare quello che ha promesso, o no? Cos'è la fedeltà se non la sua veracità? Egli farà ciò che ha promesso. Cosa ha promesso di fare con i colpevoli, Dio? Ha promesso che li distruggerà. E come posso dire io che Dio è fedele nel perdonarci? Vi sto creando dei dubbi. Un'altra cosa: Dio è giusto nel perdonarci? Ammettiamo che ci sia un criminale che va davanti a un giudice e confessa pienamente, sinceramente, totalmente e quindi spontaneamente i suoi peccati. Va da un giudice, reo confesso, nessuno sa niente di lui, e gli va là e dice: io ho fatto questo, questo e quest'altro, l'ho fatto così, con queste aggravanti. Il giudice è giusto se lo assolve? Non è giusto. Gli darà delle attenuanti, ma non può essere giusto se dice: vabbè, dato che hai confessato i tuoi peccati spontaneamente, completamente, sinceramente, io ti assolvo. Come può essere Dio giusto e fedele nel perdonarci? E questo è il punto. Il nostro perdono, fratelli, il perdono dei peccati di un peccatore impuro non è un atto di fedeltà e di giustizia verso di noi, ma è un atto di fedeltà e di giustizia del Padre verso il Figlio. La Bibbia ci parla, ci fa vedere qualcosa di quello che è accaduto nell'eterno passato. La Bibbia solleva in alcuni punti il velo per farci intendere cosa il Padre e il Figlio si sono detti prima che il mondo fosse creato. Quando per esempio Pietro ci dice che Cristo è stato stabilito, preordinato, predestinato, come agnello, come sacrificio propiziatorio, avanti la fondazione del mondo. Che cosa significa? Cosa significa il capitolo 53 di Isaia che abbiamo letto, in cui c'è una transazione tra Dio e l'eletto, il figlio che doveva venire, colui che è venuto dinanzi a lui come una pianticella. Quando abbiamo letto nel verso 10, il fratello ha letto: ma il Signore si è compiaciuto di stroncarlo con i patimenti. E dopo aver dato la vita in sacrificio per il peccato, egli vedrà una discendenza, prolungherà i suoi giorni e l'opera del Signore prospererà nelle sue mani. Che cosa significa nel libro di Isaia, quando leggiamo al capitolo 42, il verso 6, che io, il Signore, ti ho chiamato secondo giustizia, ti prenderò per la mano, ti custodirò e farò di te l'alleanza del popolo, la luce delle nazioni. Un verso che sappiamo che è applicato a Cristo. C'è una promessa da parte del Padre al Cristo, al Figlio, all'eletto. E nel Salmo 89, al verso 3, un altro punto molto importante della Scrittura, dice: io ho fatto un patto con il mio eletto. Chi è l'eletto? Il Cristo, l'unto di Dio, il re, il sacerdote, il profeta. E se leggete attentamente il capitolo 17 del Vangelo di Giovanni, la grande preghiera sacerdotale del nostro Signore, Gesù, parlando col Padre, dice: Padre, io ho fatto quello che dovevo fare. Ho dato a loro la tua parola, io ho compiuto la tua volontà. Adesso, secondo i nostri accordi, potremmo aggiungere noi, glorificami della gloria che avevo presso di te avanti che il mondo fosse. Perché? Perché in qualche istante nell'eternità il Padre e il Figlio hanno stretto un patto che i teologi del passato, oggi non si parla più di queste cose, i teologi del passato hanno definito il patto della redenzione, il patto della grazia, secondo il quale il Figlio prendeva un impegno: andrò, prenderò le limitazioni della natura umana fino a morire, a deporre la mia vita, e verserò il mio sangue in un modo tremendo su una croce. E in risposta alla mia fedeltà, tu, Padre, mi darai un popolo che saranno i miei e i tuoi per sempre. Se confessiamo i nostri peccati, egli è fedele a cosa? Alle promesse fatte al Figlio. Egli è giusto. Egli è giusto perché il Figlio ha pagato il prezzo del riscatto. Sapete qual è la cosa più grave nella quale io ho potuto vedere tutto l'orrore? Solamente tardi nella mia vita cristiana, quando ho considerato che qualcuno insegna, molti insegnano, che un eletto di Dio, un rigenerato di Dio, un figlio di Dio, può cadere dalla propria condizione e perdere la propria rigenerazione, la propria elezione, ed essere per sempre gettato all'inferno. Sapete cosa significa questo? Significa che uno per i quali Cristo è venuto a morire non avrebbe alcun beneficio dalla morte di Cristo. e uno per i quali Cristo ha pagato il prezzo, dovrà pagare egli stesso una seconda volta il prezzo delle proprie colpe. Dio non può chiedere due volte il pagamento dello stesso peccato. Per questo noi crediamo non nel sacrificio, nella redenzione universale, come se Gesù è morto per rendere possibile la salvezza degli uomini, ma noi crediamo nel sacrificio sostitutivo di Cristo. Cristo, morendo sulla croce, ha pagato il debito del mio peccato, e il suo sangue mi purifica da ogni peccato. E così Dio non chiederà un'altra volta il pagamento, perché tutto è stato pagato, tutto è compiuto. E io ho finito questa mattina. Ed è con questi pensieri nel cuore che vogliamo riflettere, meditare. Ma prima di pregare, mi devo rivolgere prima di tutto a voi che siete ancora nei vostri peccati. A chi è ancora nel proprio peccato? A chi non è salvato? A chi non ha confessato pubblicamente, apertamente, il proprio peccato? Considerate il vostro stato. Siete colpevoli, siete impuri, siete miserabili. Siete carichi di pesi contaminati. Dio non si avvicina a voi. Gli angeli fuggono da voi. I santi di Dio vi hanno in abominio, perché siete colpevoli e sporchi. Questa mattina partecipate anche voi alla nostra gioia, gettate giù la vostra maschera, rinnegate i vostri peccati, confessateli dinanzi a Dio, cambiate vita, credete in Cristo, egli è il sacrificio propiziatorio, egli è stato dato per i nostri peccati, per i nostri. E adesso ci accosteremo alla cena del Signore, ma non solo per i nostri. Dice Giovanni, dirà più avanti, anche per quelli di tutto il mondo, intendendo dire che chiunque crede in Lui non perirà, ma avrà la vita eterna. Poi voglio parlare a coloro che tra noi sono deboli e non hanno ancora raggiunto quello che lo scrittore agli ebrei chiama una piena certezza di fede. Considerate il fondamento sul quale questa mattina dovete venire avanti, testimoniando a tutti che avete comunione con il corpo e con il sangue di Cristo. Chi si alzerà? Si alzerà perché questa settimana si è comportato bene? Chi si alzerà? Si alzerà perché ha confessato i propri peccati come si deve? Chi si alzerà? Si alzerà perché potrà dire, sì, io ho una buona coscienza dinanzi a Dio? Se sono questi i tuoi fondamenti, se ti appoggi su queste cose, forse potrebbe darsi che con una buona dose di presunzione oggi tu possa venire, ma probabilmente domani no. Non guardare a te stesso, non guardiamo dentro noi stessi. Questa mattina Gesù ha lasciato questa istituzione e questo ordinamento per ricordarci non dei nostri peccati, ma di Lui. Ricordatevi di me, colui che il Padre ha dato per la vostra salvezza. La fede in Cristo è l'unica cosa che ci potrà permettere di accostarci degnamente alla cena. Terza cosa. Per noi che ci accostiamo alla cena del Signore, partecipare al pane e al vino equivale al privilegio di essere membra del corpo di Cristo e di avere comunione con Lui. Vi ho detto che l'uomo, la persona nei suoi peccati, colpevole e impuro, non può avere comunione con Dio. E quando Dio vede un uomo nei suoi peccati, colpevole e impuro, in un certo senso si rivolge lontano da Lui, in un altro senso corre verso di Lui per distruggerlo. Ma questa mattina, venendo avanti con una coscienza purificata, sappiate che Dio non vi viene incontro con il suo pugno steso, non affila la sua spada, non aguzza le sue frecce, ma come padre allarga le sue braccia e ci bacia. E possa Dio concederci che mentre ci accostiamo agli elementi del pane e del vino, possiamo sentire i baci di Cristo.